città del capo.
Le 21 e 6 minuti, oibò, ma che orario è questo per andare in onda con Seconda Visione? Ci deve essere solo un motivo per cui il settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali di Radio Città del Capo va in onda a quest'ora invece che alle consuete 22:30. Evidentemente questo deve essere il gran galà di Seconda Visione. E questa musica ci fa capire che sì, effettivamente è così. Seconda Visione arriva alla conclusione della sua 13ª stagione con il consueto puntatone megagalattico di 2 ore e mezza. Saremo in onda qui in diretta fino alle 23:30 dagli studi spaziali di Radio Città del Capo di Bologna. 96.250, 94.7 MHz. Per motivi a voi ben noti, qui accanto a me, un uomo senza il quale questa trasmissione non potrebbe esistere. Almeno così sgangherata com'è. Tommaso, l'anziano.
Simili.
Io sono quasi un po' barzotto.
Dai,
per questa
subito,
presentazione.
Ma almeno, no?
Commosso, ma anche un po' barzotto per la presentazione che mi hai dedicato. Grazie, amico Francesco. Fa sempre un certo effetto finire una stagione, soprattutto finirla sempre vicino a te. Mi verrebbe quasi voglia di limonarti, via, tutto sommato.
Magari in 2 ore e mezza ce la puoi fare, Maliarda. Ma noi invitiamo i nostri ascoltatori a mandarci delle mail, degli insulti, degli sms, dei coni gelato, usando i mezzi propri, cioè sms al 348-7649-289, diretta a @radiocittadelcapo.it, su Facebook e Twitter, Seconda Visione.
Certo, se poi anche gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici,
certo,
le abbonate,
sì,
le ascoltatrici che diventeranno abbonate, le abbonate che diventeranno chissà se dopo la trasmissione vogliono venirci a portare, non so, dei cordiali per
dei cordiali vaffanculo,
tipo. Dei cordiali, di qualcosa da bere, perché saremo assetati alle 23:30, mura di Porta Galera, noi siamo qua, cioè, no?
Noi chiediamo scusa al pubblico di Termos, che di solito a quest'ora ascolta Alarico Mantovani, che salutiamo. Ma questo è il gran grado di Seconda Visione e quindi dobbiamo andare dritti dritti.
Che per la prima volta, ricordiamolo, per la prima volta nell'arco di un anno, Seconda Visione ha una scaletta. La facciamo sentire la scaletta?
Eccola lì!
Eccola là, che bel momento radiofonico, mamma mia!
Allora, come sapete, una puntata in cui daremo i premi alla stagione ai film che abbiamo esaminato in questa stagione cinematografica, contributi esterni di critici di riferimento e padri fondatori e collaboratori di Seconda Visione, ovviamente anche i vostri via sms, via mail. Qualcuno ha già commentato sul blog secondavisione.rcdc.it. Alla fine della puntata vi daremo i risultati di questo, così, tentativo di avvicinarsi ai nostri voti,
sì, no,
perché poi ricordiamolo sempre.
Ma questa è l'illusione della democrazia, cioè noi vi permettiamo di votare chi secondo voi dovrebbe vincere le varie categorie. Ma tanto, noi abbiamo fatto le nomination, Francesco, e noi diamo i premi.
Certo.
Cioè, non è che voi avete una qualche utilità nel voto, tanto li scegliamo noi, no? Non c'è
come,
il premio del pubblico.
Come diceva Mel Brooks in quel grandissimo film, è bello essere re.
Eh sì, pull, sparando a un villico.
Noi vi racconteremo non soltanto i film, ma anche ovviamente gli attori, le colonne sonore, ci saranno i premi speciali. E a proposito di colonne sonore, tu mi insegni, caro Tommy, che noi andiamo adesso ad ascoltare una delle colonne sonore candidate.
Esatto, perché noi facciamo anche una sorta di carrellata dei vari premi e della stagione cinematografica anche in base di musica. La colonna sonora che ci andiamo ad ascoltare è The Broken Circle Breakdown, il bel film belga che ha tutte canzoni, classiconi, country e bluegrass, e questo è proprio Will the Circle Be Unbroken.
Tommaso, il suo adesivo per dentiere, vi augurano un buon ascolto.
È perché sai il bluegrass, l'accento di...
Yeah.
Non è una delle colonne sonore candidate questa, però è una delle colonne sonore più belle che abbiamo ascoltato in questa stagione.
Un film basato sulla colonna sonora, di fatto, che è un elemento portante della pellicola. Allora, possiamo partire, caro amico Francesco, quindi sì, con la prima categoria.
La nostra
categoria un po' preferita.
Dai.
Cioè, noi facciamo il gran galà solo per poter assegnare questo premio.
Esatto, come degli adolescenti, preadolescenti.
E poi facciamo anche da soli.
E il premio alla beltà, la gnocca dell'anno.
Termine tecnico per noi dei telelavori. E quindi, posso andare? Sono quasi emozionato, posso andare? Nella categoria gnocca dell'anno le candidate sono Emmanuel Signé per Venere in pelliccia, il cast femminile di La vita di Adele, il cast femminile di American Hustle, Marine Vacht per Giovane Bella e Matilde Jolie per Il Capitale Umano. E la vincitrice della prima categoria del Gran Gala di Seconda Visione 2014, premio Gnocca dell'anno, va a Emmanuel Signé per Venere in pelliccia. Sembrava la marcia imperiale, no, invece marcia trionfale per la beltà. Anche a una certa età.
Esatto, Emmanuel Signé è semplicemente splendida. Nell'ultimo film di Roman Polanski, un ruolo ovviamente molto giocato sulla sessualità e sulla sensualità dell'attrice francese.
E lei ne ha un po' a manate.
Esatto, che batte non soltanto tutti gli altri, ma anche un po' le vostre previsioni. Perché
batte anche le sbarbe. Cioè, dobbiamo trarre una conclusione, no? Il processo al primo premio assegnato. Che Emmanuel Signé, cioè l'età, l'esperienza batte la sbarbaggine.
Esatto, e la maggior parte dei nostri ascoltatori aveva dato il premio, quelli che hanno votato, al cast femminile della vita di Adele. E in realtà c'era stata anche Gina da Londra che aveva votato Marine Vacht, quindi per i giovani, quella di Giovane Bella. Dice, anche se Emmanuel Signé però spazia i giovani. No.
Ma quelli, i giovani avranno modo di vincere. Le giovani soprattutto avranno modo di vincerlo. Sono giovani del
resto.
Povero
Emmanuel, cioè dobbiamo dire la verità, che noi non è che ci facciamo corrompere, però ci ha chiamato a un certo punto dicendo Riga, proprio così.
Riga.
Perché
sai,
un certo
Riga. E noi di fronte a Riga non abbiamo saputo resistere.
Non abbiamo potuto.
Ciao Emmanuel, ci ascolti dallo chalet insieme a Roman in Svizzera probabilmente.
Sapete che il Gran Gala di Seconda Visione non è soltanto i nostri pareri e i vostri attraverso gli sms, le mail e i commenti, ma anche i pareri di alcuni personaggi che noi riteniamo, per esempio, dei critici di riferimento.
E incredibilmente consideriamo un critico di riferimento il nostro collega e amico giornalista Davide Turrini.
Ecco quindi il contributo di Davide Turrini sui tre film dell'anno e ovviamente il Cesso d'Oro.
Allora, il primo film è Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, una sorpresa in attesa di una di questa factory progressista, liberal progressista, Crestodina Rohrwacher. Cinema, un esempio di questo filone di cinema etnico, magari casuale, storia intima fuori dal tempo che comunque assume un valore universale, degnissimo. Poi è chiaro che la Rohrwacher dopo questo film non sarà in grado di girare più nulla. Il secondo film è Gravity di Alfonso Cuarón, semplicemente il film più come dire, compatto, omogeneo, ineccepibile nel dare insomma, questo senso profondo e totalizzante all'uso del 3D. Terzo film, La moglie del poliziotto di Philip Gröning, del tedesco Philip Gröning, questa me la sono scritta, la motivazione, quando c'è ancora chi crede che non esistono schemi precostituiti e ripetibili per fare cinema, bisognerebbe sostenerlo con grande forza. Purtroppo non l'ha visto nessuno questo film, però insomma sono tre ore di apnea dove lo stile sperimentale, la suddivisione così eccentrica del tempo del racconto fa crescere una tensione verso il famoso contenuto, roba masticata tutti i giorni, violenza domestica in questo caso, che qui si fa apoteosi del traballante significato di convivenza tra esseri umani. Cesso d'oro, vado verso il fondo, grande battaglia anche quest'anno, più degli anni precedenti, Pif, Rosi ci hanno provate, però vince Blue Jasmine per me, o Gigolo per caso è la stessa robaccia, insomma perché non se ne può più di vedere questi piccoli cloni, modello Woody Allen, in questo caso al femminile, balbettano, prendono gli antidepressivi, le scenette, svenimenti, battute yiddish fuori tempo, eccetera. Insomma, per me basta, perché se Allen continua ancora a fare ogni 3 mesi un filmetto sciatto, visivamente tirato via, con i soliti comprimari volgari, rozzi, ecco, se continua finisce nella lista di sopravvalutati, come diceva lui in Manhattan, forse c'è anche già finito.
Ah, non la manda mica dire.
Parole forti, eh. Il dottor Turini, tra l'altro, se ne assume anche le responsabilità, eh.
Era uno dei contributi che vi faremo ascoltare in questo gran galà di seconda visione in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna.
Ma dopo mettiamo un po' il trenino, mio amico Charlie Brown.
Sì, cavolo, devo trovarlo.
Anche perché dobbiamo, insomma, il popolo italiano ha bisogno un attimo di verve.
Lo so.
C'è dello scoramento.
C'è dello scoramento.
Ma siamo qua noi? Siamo qua noi? Voi detto tutti così, là con le magliette azzurre. O il dottor Turrini,
anche a seconda.
Via, siamo secondo pronti premio, per la seconda categoria.
Secondo premio, esattamente come c'è la beltà femminile, c'è anche la beltà maschile e quindi lo gnocco dell'anno. I candidati. Il cast maschile di American Hustle. Michael Fassbender per 12 anni schiavo. Kim Rossi Stewart per Anni Felici. Tom Hardy per Locke. Matthew McConaughey per The Wolf of Wall Street. E lo gnocco dell'anno è Michael Fassbender per 12 anni schiavo.
E che gli vuoi dire?
E che gli vuoi dire a Michael? E che gli vuoi dire a Michael?
Fa anche il cattivello, ma è un cattivello gnocco.
Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. E Michael Fassbender si conferma uno gnoccolone, però i nostri ascoltatori votanti avevano pensato ad altro. In molte, avevano pensato per esempio a, al cast di American Hustle, oppure a Kim Rossi Stewart per Anni Felici. E però mi sembra che qualcuno questo premio l'abbia azzeccato. E Lucio, che appunto sceglie come gnocco dell'anno Michael Fassbender per 12 anni schiavo.
Bravo Lucio, bravo Lucio.
Ecco, però di nuovo Gina da Londra vota Matthew McConaughey, però dice non darla a Fassbender è uno strazio.
Lo so.
Infatti gliel'abbiamo dato.
Che vuoi Gina? Cioè, più di così che dobbiamo fare.
Però non hai indovinato, purtroppo.
Infatti,
quindi.
Purtroppo. Allora, dopo qui troppa beltà, abbiamo bisogno di uno stacco musicale, perché
direi
troppa
di
figaggine in tutti i due i sensi. Quindi noi ci andiamo ad ascoltare una colonna sonora, questa volta tra i candidati per la categoria di miglior colonna sonora dell'anno. Un po' il nostro amico prezzemolino Alexandre Desplat per la colonna sonora di Gran Buda.
Cosa vuol dire con prezzemolino?
Che un po', insomma, ultimamente...
Vabbè,
tipo John Williams, cioè, lavora molto. per la colonna sonora di Grand Budapest Hotel, questo non è un pezzo composto da Alexandre Desplat, ma Alexandre Desplat lo arrangia egregiamente. Il pezzo finale di Grand Budapest Hotel è il traditional Moonshine e noi andiamo giù di balalaika. Via! Che finalone, eh?
Che finalone. Bel finalone! 21 e 24 minuti qua,
Non vuoi imparare a suonare la balalaika, per esempio? No. Ma chiedevo, no?
No, tu?
A posto, io sono...
Ti sei arrabbiato?
Io sono l'ukulele, quindi...
Arrivano un po' di sms al 348-7649-289, e allora Lucio dice ciao, alla fine dopo una stagione scintillante una puntatona spumeggiante, grazie.
Che belle parole.
Buone vacanze a tutti gli ascoltatori, agli abbonati, ma soprattutto alle abbonate. Alle abbonate a Tommaso.
Beh, c'era l'abbonata mia.
E certo.
Capite che sono a tia. No, sono a mie, sono le mie abbonate. No?
Mai avuto.
Grazie Lucio.
Mai avuto abbonate in vita mia. Detto con lo stesso, piglio di quello che non aveva mai
avuto
le carie.
Esatto.
La papessa è molto contenta del premio dato a Michael Fassbender. Ma adesso noi vi passiamo velocemente in rassegna un po' di film secondo noi importanti di questa stagione. Comincia Tom con il film di cui abbiamo appena ascoltato un brano.
Film che non sono confluiti nella diecina per il secondo visione d'oro e quindi ci piace citare. È appunto Grand Budapest Hotel, l'ultima opera di Wes Anderson, un concentrato di Wes Anderson. Wes Anderson può piacere, non può piacere, ma... trovo che accusarlo di manierismo, come capita di sentire sia riduttivo, perché il cinema di Wes Anderson, lo stile è la forma, è il contenuto, è anche in Grand Budapest Hotel, c'è tutto il suo mondo, il suo piccolo universo colorato, sgargiante, un po' più complesso come storia, ma soprattutto è, penso sia il primo film di Wes Anderson con un personaggio a tutto tondo, dove scatta addirittura anche la commozione, ovvero il personaggio di Gustav H., interpretato da Ralph Fiennes. Una delizia per gli occhi, dettagli da rivedere in moviola, insomma un film da vedere e rivedere nel pieno stile di Wes Anderson. Un altro film, in questo caso molto poco visto ma da recuperare, è un film che ha avuto il brutto di essere arrivato dopo The Artist, ovvero Blancanieves di Pablo Berger, un film muto in bianco e nero che, mentre lo stavano girando si sono accorti che a Cannes sarebbe stato presentato The Artist, quindi ha dovuto ritardare la sua uscita per un anno. La storia di Biancaneve, ambientata negli anni 20 durante la corrida, un film di grandissima forza, molto visionario, che non utilizza il linguaggio degli anni 20 a livello proprio di grammatica cinematografica, con una fantastica cattiva Maribel Verdú, un film assolutamente da recuperare.
Anche nella coppia che, insomma, di cui sto per parlare, c'è un film un po' da recuperare, visto non tantissimo, invece un film che ha avuto una certa eco. Il primo, quello che appunto di cui si è parlato molto, è Dallas Buyers Club, il film di Jean-Marc Vallée, che ha portato all'Oscar i due attori Matthew McConaughey e Jared Leto. Ovviamente verrà molto ricordato per le performance attoriali dei due, ma è un film interessante che dà uno sguardo diverso su quella che è una malattia su cui spesso il cinema si è impegnato, spesso con dei risultati non eccellenti, ovviamente l'AIDS. Il film, pur rimanendo nei canoni della narrazione tipica statunitense, quindi con un certo tipo di finale, delle svolte abbastanza diciamo marcate, proprio un po' da manuale, rimane secondo me uno dei film più belli della stagione e notevole, ripeto, fosse anche soltanto per come vengono usati i corpi dei due attori protagonisti. Interessante anche Piccola Patria, film di Alessandro Rossetto, che per la maggior parte del tempo fa il documentarista. Questo è il suo primo lungometraggio di finzione, presentato a Venezia, e ci mostra un nord-est italiano in maniera del tutto inusuale, e pur andando a raccontare delle storie drammatiche, evita scene madri, evita il dramma con la D maiuscola e ci fa invece penetrare da subito nella quotidianità di questa piccola patria, appunto del nord-est, che è fatta sì di ignoranza, razzismo, di una dedizione di un certo tipo al lavoro, di gorghi e rigurgiti leghisti, ma è fatta anche di persone che fondamentalmente sono sole e non riescono a capire qual è il rapporto con il territorio che hanno intorno, sia perché non lo capiscono tout court, ma anche perché, come le protagoniste del film, magari sono molto giovani e quindi stanno proprio cercando di capire che cosa ne sarà della loro vita. Bello questo Piccola Patria di Alessandro Rossetto. È arrivato il momento, dottor Marchesi.
Esatto, è arrivato il momento di sentire il parere e insomma la sua visione sulla stagione di uno dei padri fondatori di Seconda Visione.
Dottor Marchesi ci racconta quali sono i suoi tre film belli.
I miei tre film dell'anno, farò i tre migliori, c'è una provocazione. I tre migliori per me sono, il miglior film italiano dell'anno è Il Capitano Umano, di Paolo Virzì, perché è un ritratto, è una versione bellissima di un libro altrettanto bello e un film disperato e molto coinvolgente. Il secondo è Gravity, perché è un film in cui finalmente la tecnologia 3D ha un senso molto molto profondo, quasi quanto quello di Avatar. Il terzo è Snowpiercer, che per una volta è un film di un autore coreano, sebbene con un cast internazionale, stato distribuito in Italia, e quindi va premiato sia la distribuzione che il fatto che il film è molto bello. Il quarto è una provocazione, una risata, forse tra i film dell'anno andrebbe inserito Checco Zalone. Checco Zalone comunque è un film che è stato qui della storia del cinema italiano, quindi probabilmente bisogna parlare anche di un film, lasciando perdere il fatto che io sono un grosso fan di Diego Stallone, ma lo dico senza vergognarmi. Ciao a tutti.
E beh, il nostro Manu anche non la manda a dire, e il nostro Davide Turrini ci manda invece a dire che si è preso le sue responsabilità.
No, perché lui ascolta, se abbiamo mandato bene il suo contributo audio, se è tutto regolare, perché lui è un preciso, il dottor Turrini. Salutiamolo, dottor Turrini, e salutiamo ovviamente il dottor Marchesi.
Che peraltro è anche un ideatore di un premio,
esatto,
ed è un forte...
questo premio.
Esatto, è il premio DAMS e Scienze della Comunicazione.
Allora, io ascolto per la prima volta Seconda Visione.
Spiegalo
e soprattutto
pure
il Gran Galà. Io non so mai spiegarlo, lo faccio spiegare sempre a
ma
te.
Ma perché?
È per quello che quando facciamo la scaletta metto sempre te a dire questa categoria, perché io non lo so mai spiegare.
Allora, dire. È quel tipo di film che può portare gli studenti del DAMS di Scienze della Comunicazione, peraltro il nucleo accademico dal quale viene per la maggior parte Seconda Visione, quindi stiamo comunque parlando di noi stessi in qualche modo, però a realizzare dei film simili, pensando che, diciamo, un elemento del film sia tale da tenere in piedi tutto il film stesso.
Questo non è una connotazione negativa.
No.
Possono trovare le vaccate come dei film di grandissimo valore artistico.
E i candidati per il premio DAMS e Scienze della Comunicazione sono Locke di Steven Knight, Nymphomaniac volume 1 e 2 di Lars von Trier, Her di Spike Jonze, Gran Budapest Hotel di Wes Anderson, Maps to the Stars di David Cronenberg. E vince il premio DAMS e Scienze della Comunicazione Locke di Steven Knight.
Allora, cosa si può dire di Locke?
Che intanto l'hanno visto in pochissimi.
Prima constatazione. Seconda constatazione che una nota marca casa automobilistica ha di fatto finanziato il film.
Esatto, il che non avrebbe niente di male, il film è tutto inventato in una macchina. Appunto, noi crediamo che il film non regga soltanto su questo assunto, nel senso che non può reggere soltanto questo assunto, dovrebbe essere un assunto solo di contesto, di contorno, e invece...
Vive della sua idea.
Esatto, bravo, l'hai detto in parole povere.
Vive della
ma
sua
ottime.
Idea, ma ovviamente un film con la sua tenuta drammaturgica è altra cosa.
Infatti, quindi il premio va con la motivazione che magari qualche studentessa o qualche studente delle facoltà DAMS e Scienze della Comunicazione, dei corsi di laurea di DAMS e Scienze della Comunicazione, potrebbero pensare che basta ideare un film ambientato in un mezzo di trasporto,
magari di una casa un po' più cheap però,
dipende dai soldi che uno cerca, e basta così. No, il messaggio forte che volete dare
il premio... Diamo il segnale forte. No!
No.
Brutto.
Brutto. No, non basta. Infatti anche Steven Knight, regista di Locke, alla fine poi si è preso delle buone critiche, ma anche un bel po' di bastonatine.
Sì, nessuno, e c'è della fuffa,
di voi,
dietro l'angolo,
nessuno,
fuffa dietro l'angolo.
Nessuno degli ascoltatori...
Perché nessuno l'ha vista, abbiamo visto solo io e te.
Esatto, nessuno degli ascoltatori ha indovinato, però dobbiamo dire che il grande favorito per il premio della della comunicazione effettivamente ci sta, è Gran Budapest Hotel.
Beh, comunque guarda, era piuttosto agguerrita.
Tutti hanno detto Gran Budapest Hotel.
Era piuttosto agguerrita. Anche, sì, abbiamo Spike Jonze, Wes Anderson, e comunque l'immancabile di fronte a un premio del genere Lars von Trier.
L'avete votato un po' tutti, soprattutto Wes Anderson.
Però c'è da dire che Wes Anderson è uguale solo a se stesso, cioè è difficile rifare Wes Anderson.
È vero.
Mentre gli altri
sono
registi che possono venire citati o si potrebbe trarre ispirazione da loro, Wes Anderson lo può fare solo Wes Anderson,
è
probabilmente.
Vero, è verissimo.
E noi andiamo ad ascoltare, prego.
Continuiamo con la colonna sonora, dicevo. Colonna sonora di Gravity, affidata a un giovane compositore britannico, Stephen Price, che rientra un po' in un nuovo modo di concepire la colonna sonora, che ha avuto tra i suoi esponenti, perché stiamo parlando comunque di un minimalismo che ha radici molto lontane nel tempo, in qualche modo anche la coppia Reznor-Ross di The Social Network. ovviamente loro non sono, non hanno inventato assolutamente nulla. C'è anche un po' la nuova musica, diciamo, indie britannica. Penso ai Disney Puritans, penso ai Wild Beasts. Insomma, c'è la volontà proprio anche di togliere, di andare a togliere.
E anche un po' questo afflato di certi musicisti che si cimentano con partiture contemporanee.
Esatto. Lui è Steven Price, l'autore della colonna sonora di Gravity, e questa è Above Earth. Steven Price, l'autore della colonna sonora di Gravity, uno dei film di cui parleremo in questo gran gala di seconda visione, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289, ma trovateci anche su Facebook e su Twitter, seconda visione RCDC.
Io, potete anche commentare, cioè, visto che non c'è Dammi Solo Un Minuto, visto che non c'è silenzio in sala, potete dire a me è piaciuto, a me non è piaciuto, sono d'accordo a metà con voi sul premio.
Fate un po' voi, avete i mezzi per farlo. Qualche messaggio, qualche mail è arrivata, poi continueremo a leggerle. Stiamo anche ovviamente controllando la pagina Facebook. Ma adesso un'altra coppia a testa di film che magari non sono finiti nella decina di film dell'anno, però sono dei film di cui comunque vogliamo parlare. Tom,
abbiamo sentito in apertura di Gran Galà un pezzo tratto dalla colonna sonora, elemento fondante di tutto il film. Stiamo parlando di Alabama Monroe, il titolo originale molto più suggestivo, The Broken Circle Breakdown, un film belga diretto da Felix van Groningen, di cui non è arrivato nulla precedentemente. Un film candidato al premio Oscar come miglior film straniero ed era abbastanza agguerrito nei confronti della grande bellezza. Un film struggente, un film che con grandissimo tatto e grandissima delicatezza ci parla di una coppia e della loro figlioletta malata di leucemia. E in tutto questo c'è di mezzo del bluegrass e del country. Un film che riesce a parlare di malattia, di coppia, di amore, di relazioni, con una grandissima mano, elementi che potevano essere pesanti o trattati in maniera pietistica o melensa. Invece Felix van Groningen, a parte qualche sbandata un po' sul pippone morale, e nella parte finale riesce a tenere tutto quanto sotto controllo, e quindi un film da vedere e probabilmente, molto probabilmente, da piangere. Un altro film, e questo è un film un po' per noi nerd, e ti ci metti in mezzo anche, caro amico Francesco,
pure in mezzo, sì, sì.
The World's End, una chicchetta arrivata in Italia come La fine del mondo e in una uscita piuttosto carbonara. È il nuovo film di Edgar Wright, un regista inglese che ci ha dato L'alba dei morti demente, o vale a dire Shaun of the Dead, ci ha dato Hot Fuzz, ci ha dato Scott Pilgrim vs. The World. Un film che parla della difficoltà di diventare adulti, raccontando un gruppo di amici che dopo 20 anni decide di fare quello che non è riuscita a compiere in adolescenza, vale a dire un giro di 12 pub bevendo una pinta in ogni pub. Però durante questo giro, alla ricerca del tempo perduto, incontreranno degli alieni. La solita coppia di attori dei film di Edgar Wright, vale a dire Simon Pegg e Nick Frost, coadiuvati da Eddie Marsan, Paddy Considine e Martin Freeman, ci regalano un film pieno di idee, ricchissimo e con una colonna sonora anni 90 di tutto il meglio della musica inglese, una cosa molto divertente.
Una grande produzione americana e invece una piccola produzione che batte anche bandiera italiana per la coppia di cui vi parlo. Dietro i candelabri, Behind the Candelabra, è un film che è stato prodotto per la televisione, diretto da Steven Soderbergh, ed è anche una biografia, quindi un biopic come si dice, di un personaggio abbastanza sopra le righe e però molto poco conosciuto in Italia, cioè Liberace. Liberace era un pianista, intrattenitore, cantante, uomo di spettacolo a vari livelli, che aveva sempre nascosto ufficialmente un'omosessualità che in realtà era più che evidente a chi fosse nell'America degli anni 50 e 60 e 70 un po' sgamato. Si racconta la storia d'amore con Scott Thompson, interpretato da Matt Damon, mentre Liberace, interpretato benissimo da Michael Douglas. Una coppia di nuovo di attori eccezionali per un film che Steven Soderbergh dirige con mano sicura, rendendolo immediatamente accattivante e interessante, ma attenzione, giocando pochissimo su delle cose facili, stereotipiche o quando vengono messe in scena, ne vengono messe in scena in maniera molto intelligente. È davvero una sorpresa, un film che ricorderò personalmente per questa stagione cinematografica, così come ricorderò anche un film che, come Piccola Patria, è stato presentato all'ultima mostra di Venezia, però questo ha vinto il premio come per migliore regia nella sezione Orizzonti. Stiamo parlando di Still Life di Uberto Pasolini, produttore di Full Monty, soprattutto appunto produttore, ma che si avventura anche alla regia e alla scrittura. È completamente sua l'idea e la sceneggiatura di questo Still Life. Si racconta la storia di John May, un impiegato del comune il cui lavoro consiste nel vedere se chi muore da solo ha dei parenti, cercare di organizzare un funerale e un addio migliore possibile. E una riflessione molto molto bella sulla solitudine, sulla vita e sulla morte, e anche qua piena di misura, cioè non si va mai nel patetico, si racconta la vita nelle sue sfumature più beffarda, l'ultima delle quali è quella definitiva.
E noi, senza soluzione di continuità, perché il Gran Gara di Seconda Visione non accetta pause, andiamo con la prossima categoria. E questa è la categoria chiamata attrice filodrammatica, insomma, le cagne.
Citando sempre René Ferretti, poi parleremo anche dei cani, ovviamente. E quali sono le candidate?
Le candidate sono Emily Watson per Storia di una ladra di libri, Marine Vacht per Giovane Bella, Emma Dante per Via Castellana Bandiera, Valeria Bruni Tedeschi per Il Capitale Umano e Mia Wasikowska per Solo gli amanti sopravvivono. E la vincitrice per la categoria miglior attrice filodrammatica va a Valeria Bruni Tedeschi per Il Capitale Umano.
Valeria!
Quando ce vo, ce vo.
Quando ce vo, ce
ma
vo.
No, ma noi, per carità, non abbiamo... stimiamo Valeria Bruni Tedeschi, però quando lei si doppia, o quando lei parla non in francese ma in italiano, nonostante sia italiana, un po' non la troviamo efficace come in altri film.
Convincente.
Bravo.
Film invece quello di Virzì, che si è portato a casa un bel po' di premi recentemente nella kermesse italiana, dei premi italiani del cinema per eccellenza. Il David Donatello, che è passato di più alla storia invece per una conduzione non proprio felice. Ma noi vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi di questi premi, perché dobbiamo dire che in realtà in questo caso, caro Tommy, qualcuno ci ha preso attraverso i commenti al nostro blog secondavisione.rcdc.it. Per esempio il caro Ema Rosso, che ci seguirà in Questa è l'acqua, l'ha presa l'attrice filodrammatica, così come ha preso l'attrice filodrammatica, fammi vedere, anche Chiara, che appunto vota Valeria Bruni Tedeschi.
E un po' era nell'area Valeria Bruni Tedeschi, anche perché insomma il personaggio da lei interpretato nel Capitale Umano è un po' il solito personaggio di Valeria Bruni Tedeschi.
Esatto, e parleremo un po' di una delle sottotrame del Capitale Umano tra pochissimo, secondo me.
Sì, sì, anche secondo me.
L'abbiamo citata prima perché ci sta ascoltando, forse ha mandato gli sms, e questo è l'intervento di Luciana la Papessa Apicella. Ecco i suoi film dell'anno e il suo cesso d'oro. E pensate un po', il cesso d'oro ha una sorpresa.
Allora, io questa notte devo dire che non sono andata moltissimo al cinema e fortunatamente ho visto solo film belli. Comincerei con il film che ho preferito, che è La vita di Adele, un po' perché conferma il mio amore viscerale per Che Chic, di cui avevo già amato La Graine et la Moulée, Couscous e La Schivata. L'ho amato perché, come ha ben sintetizzato una mia amica con la quale parlavo l'altra sera del film, riesce a stanare, a svelare, ad abbattere tutti i pregiudizi, anche quelli che anche quelli rispetto ai quali noi crediamo di essere totalmente immuni, e lo fa raccontando una storia d'amore adolescenziale, quindi non importa tanto il sesso, un percorso di crescita dunque e rilevamento di sé a se stessi, che è una delle cose che ci stesso a fare meglio, e riuscendo a raccontarla nei suoi lati più carnali, con le famose scene di sesso esplicite che ovviamente avevano suscitato molta curiosità attorno al film prima che uscisse, e che nella loro carnalità però sono al netto di qualsiasi morbosità e di qualsiasi voyeurismo, con queste due meravigliose protagoniste delle quali che Shishe svela la morbidezza delle forme, l'avidità di vita, i continui ammiccamenti alle loro labbra sempre semichiuse, quindi c'è sempre questa capacità della sua macchina da presa di svelare veramente tutta la bellezza e il fascino dell'adolescenza. E il secondo film che ho amato molto è The Wolf of Wall Street, perché Scorsese costruisce un film coi toni di una tragedia classica, magniloquente, pomposo, che ha al centro l'avidità, l'avidità quella di Keshish era un'avidità di vita, qua si trasforma invece in un'avidità di morte, di autodistruzione, quella di Scorsese è nera, insomma. Ed è questa epopea vertiginosa, l'ascesa e la caduta di Jordan Belfort, che sembra essere un figlio di un'epoca, un prodotto perfetto di un'epoca oscena che si nutre di denaro e agisce il nome del dio denaro in una costante e febbrile orgia, no? Di sesso, droga, puttane, nani lanciati, utilizzati come freccette. E il lupo di Wall Street è il capobranco di un'orda assatanata che riconosce come unica regola l'assenza totale di regole, circondata da individui, la gang di cui si circonda appunto di suoi stretti collaboratori, che raccoglie dei perdenti facendone dei vincenti, sui quali però rimane lo stigma di una ributtanza sia fisica che morale. Tutti questi personaggi hanno comunque questa macchia, quest'onta, rispetto alla quale non c'è redenzione. Quindi la caduta, la fine che si fa vertiginosa con il personaggio che striscia, no, verso la macchina o viene sommerso da quell'onda che sembrerebbe un'onda quasi dantesca, no, l'onda che sommerge Ulisse, ma qui ci troviamo ovviamente di fronte a un personaggio che è ben lontano è dalla Ibris, come diceva Dante e come dicevano gli antichi di Ulisse, ma è semplicemente appunto rinchiuso nel proprio abbruttimento. E la terza segnalazione che faccio è una segnalazione a chilometro zero, quindi non un film mainstream, non un film che è stato distribuito ampiamente, si tratta di un film bolognese che ho visto all'ultimo Iberia Film Festival, La neve nera, sottotitolo Luigi Di Ruscio ad Oslo, un italiano all'inferno, il film del bolognese Paolo Marzoni, e narra la storia di Luigi Di Ruscio, questo poeta operaio, poeta comunista che emigrò ad Oslo negli anni 50, nel 1957, una figura che io non conoscevo, quindi il grande merito del documentario è ovviamente quello di avere svelato a me, come suppongo a tanti altri, questa figura straordinaria, un uomo che continuò per tutta la vita nel suo lavoro di operaio, però coltivando la poesia come gesto privato e anche come isola di conservazione della propria identità linguistica, un italiano che lui non insegnò mai nemmeno ai suoi figli, e questo magari è un aspetto che il film approfondisce poco, ma che sarebbe stato molto, molto interessante. Un gigante, io non lo conoscevo, ma so che è punto di riferimento per tantissimi giovani poeti, era apprezzato da Quasimodo, era apprezzato da Fortini, quindi da grandissimi della cultura e della letteratura novecentesca, con delle poesie che partono dalla condizione operaia per farne una condizione, un emblema di condizione esistenziale, di un'umanità che lotta per conservare un briciolo di umanità e di dignità anche appunto nell'inferno dell'essere in terra straniera o del lavorare appunto ad una catena di montaggio. E questi sono i miei tre film di quest'anno. Per quanto riguarda Il Cesso d'Oro, io non ne avevo visti, quindi ieri sera, per ovviamente non venir meno al mio dovere di raccontarvene uno, ho visto ovviamente L'ultimo Ozpetek, pensando di andare proprio a colpo sicuro. E pensate, Ozpetek realizza un film corale su un gruppo di amici in cui c'è ovviamente un omosessuale e alcune persone ovviamente in crisi di coppia, la malattia, la morte, tutti i balletti cui Ozpetek ci ha già abituato da tempo. È vero che un regista filma sempre lo stesso film, però insomma qua in questo caso mi sembra che stiamo andando verso la non lo so, bisogna fare qualcosa per salvare Ozpetek da se stesso quantomeno. Questo è tutto, è stato un piacere come sempre, e saluto Francesco, saluto Tommaso e saluto tutti gli ascoltatori di Seconda Visione.
La nostra papessa che, pensate, che spirito di sacrificio, è andata a vedersi il film di
Ozpetek.
Beh, qui è immolarsi per la causa,
È immolarsi per la causa.
Però vai al colpo sicuro, effettivamente vai a colpo sicuro.
Vai a colpo sicuro. Al 348-7649-29 arriva un messaggio da Andrea Ercaccola di Piazza Verdi, che adesso si firma Andrea Ed C.
Esatto.
Quindi forse Andrea Ed Caccola.
No, oppure Ed, perché è un po' americano.
È un po' Eddie.
Un po' è Green Plaza.
Ah, ho capito.
sulla Baba Monroe, d'accordissimo con Tommy, straziante, intensissimo, raro assistere a un
film. Ma anche Russ, se vuoi, eh.
Russ assistere a un film così reale e profondo che riesce a essere a tratti leggero ed entusiasmante. Unico neo, in effetti, il pippone di contestazione del protagonista che un po' stride, ma nulla toglie a un film che in realtà è un'esperienza emotiva totale. Un ruolo di tamburi a tutti. Grazie, Andreone.
Grazie, Andrea, grazie per tutti i messaggi, le mail che ci ha mandato.
Ci ha accompagnato anche lui un pochino, ci ha supportato per una stagione.
Ci ha sopportato anche
mentre
per
stava
stagione.
Lavorando, questo bisogna dargliene atto.
Bisogna dargliene atto, esatto, che siamo serviti così da svago. Allora, noi adesso abbiamo un altro premio ancora, perché esattamente come ci sono le attrici filodrammatiche, ci sono anche i cagnazzi, cioè gli attori filodrammatici, e i candidati per il premio sono Brad Pitt per 12 anni schiavo, Francesco Arca per Allacciate le cinture, Geoffrey Rush per Storia di una ladra di libri, Luigi Lo Cascio per Il capitale umano, Aaron Taylor Johnson per Godzilla. E il premio attore filodrammatico va a Francesco Arca per Allacciate le cinture. È il film di cui ha appena parlato la papessa, è Successo d'oro.
E guarda, tac, capita proprio a fagiolo questa categoria.
Come capita a fagiolo?
A fagiolo. Allora, e chi è Francesco Arca? Perché magari
chi
se
è
uno,
Francesco
uno scorre
Arca?
La sua filmografia, non è che c'è tantissima roba. Francesco Arca, diciamolo, e questa è la genialata di Ferzan
Ospetek.
È un tronista di una nota trasmissione televisiva di una rete privata.
No!
Sì. E tra l'altro anche con insomma un po' di storiacce un po' bizzarre nel mondo degli stupefacenti. Però pensa al nostro amico Ferzan
Ospetek,
che si trova lì e dice: che cosa, chi posso trovare, un personaggio un po' strano che nessuno s'aspetta, prendiamo un tronista. E difatti come recita da tronista.
Poverino, sì.
Cioè,
è veramente...
lui ci prova, però è un tronista. Cioè.
È un personaggio, tra l'altro, importante nel film, ha quest'aria stolida.
Cioè, ha importanti soprattutto i bicipiti.
Esatto, esatto.
Che sono grandi come me e te.
È vero, lui fa...
Ed è impressionante come sia un film dove il protagonista ha più tette della protagonista.
Non l'avrei mai detto di Arca, ci arriva un sms al 348-7649.
È strano.
Oh, so cose,
No, guarda, è veramente incredibile comunque effettivamente il fatto che sia più prosperoso lui di Kasia Smutniak. Li salutiamo,
È ovvio.
Che Dio l'abbia sempre un po' in gloria.
Ecco, Luigi Lo Cascio del Capitale Umano è la degna accoppiata di... È la degna accoppiata di, appunto... Valeria Bruni Tedeschi, che però Luigi Lo Cascio non riesce neanche a portarsi il premio, hai capito?
Esatto,
manco, poverino.
Manco quello.
Brad Pitt è terrificante nel suo ruolo di democratico schiavista.
No, perché lui, essendo il produttore del film, compare due minuti e fa il figo. Cioè quello che ha delle idee più libertarie.
Ma potremmo dare il voto a tutti. Grande Brad Pitt. Di 12 anni schiavo, finché ricordiamo comunque ha vinto l'Oscar, e Geoffrey Rush.
Ricordiamolo sempre a mo' di mantra personale.
Esatto. Geoffrey Rush che si trova impastricciato in quella schifezza immonda di film che è Storia di una ladra di libri.
Che però piace ai ragazzi.
Sì,
è un film,
certo,
che può piacere ai ragazzi.
Dirlo con lo stesso tono di "ma sono ragazzi".
Ma sono ragazzi. Un suo pubblico però ce l'ha.
Certo.
E poi, abbiamo già detto Godzilla?
No, siamo di Aaron Taylor Johnson.
Ovvero. Allora, un ragazzo che aveva interpretato John Lennon in Nowhere Boy.
Esatto.
E adesso non fa... È giusto, chi non avesse visto Godzilla, non fa Godzilla.
No, non fa Godzilla. Peccato.
Sarebbe stato molto più convincente forse a fare dei suoni molto gutturali. Va bene.
Insomma, vince Francesco Arca per Allacciate le cinture, un altro premio italiano che va, dopo l'attrice filodrammatica, all'attore filodrammatico.
E vince un po' l'Italia.
Vince l'Italia.
E noi, per un attimo stemperare il clima di cagneria, ci andiamo ad ascoltare un brano di una colonna sonora candidata nella categoria miglior colonna sonora. Il film in questione è All Is Lost, di cui parleremo a breve, e la colonna sonora è firmata da Alex Ebert, che è un artista indie rock, perché l'indie rock un po' è entrato a gamba tesa un po' nel mondo delle colonne sonore. Lui è il leader di Edward Sharpe e The Magnetic Zeros, e la colonna sonora molto bella è chiusa proprio nei titoli di testa da una sua canzone, dal titolo Amen. Questa è All Is Lost, Alex Ebert.
E beh, in realtà Francesco Arca l'hanno beccato sia Katia che Martina.
Buon gustai. Non era lo gnocco, era l'attore cane. È giusto dirlo.
È giusto dirlo.
Amen, amen. Anche sulla vittoria di Francesco Arca e sulla carriera di attore di Francesco Arca, forse amen.
Chissà. Ci scrive Chiara da Leeds. For the last time from Leeds, si firma. Oh, ma che tristezza, Chiara, non dire così. Ed effettivamente, Chiara, quello che tu dici è vero, ma siamo proprio arrivati al momento di un premio. Che è quello, non quello che dici tu che faremo dopo, ma il premio per la migliore colonna sonora.
E i candidati sono Alexandre Desplat per Grand Budapest Hotel, Arcade Fire, che suonano tra l'altro stasera e ci ascoltano in streaming, e Owen Pallet per Hair. Autori vari, ma la produzione è di T-Bone Burnett per A Proposito di Davis, Steven Price per Gravity e Alex Ebert per All Is Lost. E il premio per la miglior colonna sonora del Gran Canaria di Seconda Visione 2014 va a proposito di Davis. E noi ovviamente omaggiamo il bel lavoro sulla colonna sonora di T-Bone Burnett con uno stuolo di grandi musicisti, con il pezzo un po' di traino di tutto il film, vale a dire Fare Thee Well, Ding Song, interpretata dal protagonista Oscar Isaac e Marcus Mumford dei Mumford & Sons.
Poi vi parliamo anche delle altre colonne sonore, a tra poco su Seconda Visione.
Che bella, eh?
La colonna sonora che vince il premio di Seconda Visione.
È un film costruito su un universo musicale, su un momento di nascita di una nuova musica, una musica che recupera il passato con una grande proiezione verso il futuro. Beh, la colonna sonora prodotta da T-Bone Burnett, che aveva già prodotto per i Coen le colonne sonore del Grande Lebowski e di Fratello Dove Sei, quindi grande lavoro di assemblaggio e soprattutto di riunire vari musicisti, e beh, ha dato i suoi frutti. Una colonna sonora che, come era già successo anche per Fratello Dove Sei, ha visto nascere anche un grande concerto, evento proprio dedicato alle musiche a proposito di Davis a New York, con la presenza anche di John Baez, Patti Smith,
Sotomayor,
Pagnacchio da Ippo. Insomma, tutto così. E quindi grande colonna sonora dove c'è anche lo zampino di Marcus Mumford, quindi comunque il mondo del, diciamo, pseudo indie rock che di nuovo mette piede in un lavoro filmico musicale.
La presa Gina da Londra, la colonna sonora. A proposito di Davis, assolutamente, dice, infatti vince la colonna sonora di A proposito di Davis. E gli altri voti erano dei nostri ascoltatori che hanno votato, erano piuttosto sparsi. Qualcuno ha parlato ovviamente di Owen Pallet e degli Arcade Fire per Air. Diversi hanno messo la colonna sonora di Grand Budapest Hotel. E c'è stato anche qualcuno che ha scelto Steven Price e Gravity.
Sì, perché anche Alexandre Desplat comunque è, insomma, quanto mai personale e efficace nella collaborazione con Wes Anderson, che ha sfornato il Fantastic Mr. Fox e Moonrise Kingdom, quindi alla terza collaborazione insieme.
Le 22:07 minuti, vi diamo un'altra sventagliatina di film. Comincio io con quello che probabilmente sì, è stato il film più discusso, chiacchierato dell'anno. Avete già capito, Nymphomaniac volume 1 e volume 2. Una piccola nota sugli incassi, visto che ormai il tempo è passato: il volume 2 è stato un disastro rispetto al volume 1. Questo ovviamente è stato penalizzante la distribuzione in due parti separate, addirittura in Italia a distanza di 2 settimane l'una dall'altra, ma forse vuole anche dire che qualcuno non è voluto andare a vedere come finiva la storia. Raccontata da Lars von Trier. Racconta la storia, la protagonista Jo, interpretata appunto da Charlotte Gainsbourg, una storia che è divisa appunto in due film ma anche in tanti capitoli. È una storia della sessualità, è una storia di un ennesimo personaggio femminile raccontato da Lars von Trier, un von Trier che è spudorato nel mettere in campo la struttura narrativa stessa, il modo di narrazione, quindi una cosa che lui ha sempre fatto, ma in questo caso secondo me riesce a trovare un equilibrio maggiore rispetto al solito. È un film forte, è un film che non ha niente a che fare con la pornografia, è un film che ha dei momenti molto molto intensi, molto belli, e che riesce appunto a essere equilibrato anche nel neurumorismo che l'autore danese talvolta usa bene, ma che tante altre volte lo fa diventare oggetto di abuso. E mai una parola è più adatta per parlare di Nymphomaniac. Un film completamente diverso, cioè uno lo andate a vedere senza bambini, invece questo con i bambini, è The Lego Movie. Phil Lord e Chris Miller, quelli di Piovono Polpette, mettono in piedi un film bellissimo realizzato in stop motion, live action e computer graphic. Un film che è tra i prodotti di animazione più belli degli ultimi anni, che ha una sceneggiatura molto divertente, ovviamente inscatolata in una struttura piuttosto riconoscibile, ma che nei suoi snodi riesce a fare riflettere probabilmente i bambini ma anche i grandi su quelle che sono anche dei cliché ormai che gli stessi film di animazione portano avanti. Quindi un film incredibilmente postmoderno nel leggere nello stesso terreno sul quale è coltivato, una scommessa che sulla carta avremmo sicuramente dato per persa, e invece The Lego Movie è veramente veramente un bel film.
Io invece ho scelto due film poco visti. Uno, fugacissima apparizione nei cinema, l'altro proprio quasi invisibile, cioè è uscito in Italia, a Bologna l'abbiamo visto in un'anteprima e al Biografilm Festival. Il primo è All Is Lost, l'opera seconda di J.C. Chandor, che aveva esordito con Merging Call. È un film che, a differenza di Locke, di cui abbiamo parlato prima, vince la sfida che si è posto, vale a dire fare un film con un solo attore senza nessun tipo di dialogo. L'attore in questione è un ritrovato strepitoso Robert Redford, che sulla sua barchetta sopravvivere a una falla e quindi a un ipotetico naufragio. Un film che è un film di regia, di gesti, di sguardi. Robert Redford non lo sentiamo mai parlare, non ha neanche nome il personaggio, ed è una lotta per la sopravvivenza, è una sfida appunto al racconto cinematografico e alla natura e a tutto quanto. Un film molto bello da recuperare in tutti i modi, e in questo caso appunto una sfida vinta. L'altro film invece è un'altra prova di un'attrice che è passata con grande qualità dietro la macchina da presa, vale a dire Sarah Polley, che ci consegna la sua terza prova cinematografica, che è una sorta di pseudo documentario fiction. Il film in questione si chiama Stories We Tell, è veramente uno dei film più belli visti quest'anno. È la storia di come Sarah Polley, appunto attrice, scopre che il padre che pensava fosse suo padre in realtà non è suo padre, e quindi tutto il film è basato su questa storia raccontata dai diversi punti di vista di familiari e amici, e di come la madre di Sarah Polley, che è morta quando Sarah Polley aveva 11 anni, ha avuto una liaison, e da quella liaison è nata Sarah Polley. Un film sulla famiglia, sulle relazioni, sul potere, sulla narrazione, su cosa c'è di vero e di non vero e di una storia, su cosa si sa di una storia che ci viene consegnata attraverso un mosaico di vari punti di vista. Un film strepitoso.
Questo è il Gran Gala di Seconda Visione 2013-2014, la fine della 13ª stagione del programma di cinema di Radio Città del Capo, l'emittente che state ascoltando con le vostre orecchiuzze. E adesso abbiamo un altro premio, perché non ci basta mai.
No, non ti abbassava, no. Amore e sesso, non ti... Scusa, questa
che scusa stai dicendo?
È Califano. Mi è venuto il momento di Califano. Salutiamo il califo che ci ascolta dall'alto dei cieli.
Esatto, però con una connessione bomba. Allora, la categoria di cui parlava Chiara, e ci ha mandato una mail per ricordarcelo, da
eccola,
Leeds.
Eccola, eccola.
È una categoria chiamata film equo e solidale. Sono un po' quei film, diciamo, che propagandano i valori giusti dell'equità sociale, della solidarietà, però in maniera un po' aperta, diciamo, o che sembrano quasi un po' come la macchina di Locke, basare tutto su il fatto che però siamo equi e solidali. Ecco,
sì. E ci vogliamo alla fine, ci vogliamo tutti bene.
Ci vogliamo tutti un po' bene. I candidati. Film equo e solidale. Primo candidato, La gabbia dorata di Diego Quermada Diez. L'arte della felicità di Alessandro Rack. 12 anni schiavo di Steve McQueen. Tracks di John Curran. La prima neve di Andrea Segre. E vince il premio film equo e solidale La prima neve di Andrea Segre. Che peraltro non è male come film.
No, a noi non era per niente dispiaciuto. Magari non tutto funzionava fino alla fine, però c'era un grandissimo utilizzo degli spazi, delle location, una buona prova attoriale. Però, di fatto, gli elementi sono quelli da film equo e solidale.
Certo. Poi abbiamo questa cosa di un emigrato africano che si trova, dopo un viaggio tragico,
in una piccola comunità in Trentino,
immersa nella neve,
che ha una lingua quasi a parte, un dialetto a parte, quindi è chiaro che è.
Ma anche gli altri candidati non erano male, nel senso che alla fine anche
aborigeni,
infatti,
schiavismo,
buddismo a Napoli,
campi di cotone e anche frontiera Messico-Stati Uniti.
È lì,
e vabbè.
Effettivamente era molta roba. Ci scrive qualcuno via SMS se c'è un premio. Ve lo scoprirete nella seconda parte.
Forse. Dovete stare qua fino alle 11:30. Non è che ve la potete cavare così perché dovete uscire.
Perché siete amici oppure esatto. No, non lo sappiamo.
Allora, è venuto il momento un attimo di fare un ricapitolare tutti i nostri
Ma
premi.
Io sai che manderei un brano prima? Perché ho voglia di mandare l'Electric Light Orchestra.
Vai.
Posso?
Allora, questi erano i titoli di testa di quel film molto divertente che era American Hustle.
Gli Electric Light Orchestra aprono un loro disco con questo brano e si apre anche American Hustle.
È un grande
con
attacco
brano.
Il primo piano della bravissima Amy Adams, che noi salutiamo.
Sempre.
È una nostra ascoltatrice.
Sono le 10:20 in punto, noi abbiamo ancora una manciata di minuti prima di andare al GR di Network. Chiara, sì, effettivamente hai azzeccato il premio equo e solidale che viene vinto dalla prima neve di Andrea Segre, e vediamo se qualcun altro se l'è vinto, ma direi proprio di no. Quasi tutti hanno votato 12 anni schiavo.
Esatto, perché è un film anche più visto, cioè
sì.
Forse è anche quello.
Esatto. Bene,
però arrivato... quest'anno c'è da dire che quest'anno abbiamo un po' scombinato un po' le carte. Eh?
Sì. Voi non pensate di conoscerci.
Che siamo prevedibili dopo invece... 13 anni, invece no. Bravi noi. Ci facciamo...
Siamo arrivati a sentire
la pacca sulla spalla?
Siamo arrivati al punto di farci i complimenti da soli. Allora, voi continuate
a vicenda.
Anche, effettivamente. Vabbè. Continuate a mandare mail ed SMS. Noi intanto facciamo un ricapitolo, una ricapitolazione dei premi dati fino a questo momento.
Allora, per la categoria gnocca dell'anno, il premio è andato a Emmanuel Segné per Venere in pelliccia.
Il corrispettivo maschile nel gnocco dell'anno lo vince Michael Fassbender per 12 anni schiavo. Premio Adams e Scienze della Comunicazione, Locke di Steven Knight.
Mentre invece la miglior attrice filodrammatica è Valeria Bruni Tedeschi per Il Capitale Umano.
Attore filodrammatico Francesco Arca per Allacciate le cinture.
Miglior colonna sonora, A proposito di Davis, il film dei fratelli Coen.
Film equo e solidale, La prima neve di Andrea Segre. Ma voi rimanete con noi perché abbiamo i premi grossi e anche i premi speciali. Tutto questo dopo il GR di Network. Scrivete, state facendo attività sul Facebook, facebook.com/secondavisione. Scrivete a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandate un SMS al 348-76-49-289.
Che nostalgia, leggere per l'ultima volta il numero dell'SMS.
Ma tu continui a leggere. Non lo sai ancora, mi
io non lo so. Ogni tanto azzecco delle cifre così, ma dipende un po' dal dosaggio delle mie pastiglie.
E certo.
Più o meno. Che sono delle pastiglie ovviamente per la gola.
Hai voglia.
Mamma mia.
Facciamo ascoltare intanto sicuramente un brano prima del GR di Network. Ci porta verso lo stacco di Network, appunto il GR da Radio Popolare di Milano, e anche la nostra pubblicità e tutto quello che segue. E poi noi un brano di Don Edwards tratto da Grizzly Man.
Che filmone che era.
Con Coyotes noi vi diamo appuntamento a tra una decina di minuti o poco più.
Rimanete in onda.
Noi rimaniamo in onda.
No, rimanete voi in onda vicino all'onda.
Ma cosa stai dicendo?
No, era all'ascolto ma in onda, cioè l'onda, la ola.
Posso mandare il pezzo?
Sono i mondiali, capito? La
sì,
ola.
Certo.